Ho già finito di giocare a Honkai Star.
Ma come? In che senso? Hai finito la storia? O sei stufo?
No, l'ho disinstallato perché ho avuto un momento di realizzazione un po' come Nick quando aveva il tempo smesso di giocare tipo a Heroes of New Earth.
Okay.
O noi con Maple Story. Perché, cioè, nel senso, ho usato tutte le risorse che avevo, che all'inizio appunto sono abbastanza, perché ne hanno tante, le ho usate tutte per continuare a fare pull, perché volevo un personaggio specifico di un banner, che sono gli eventi, quelli con una durata specifica, no, che c'è adesso, e adesso tipo l'evento sta, tra virgolette, volgendo al termine, ho finito le risorse e l'altro giorno mi sono trovato ad essere sullo store a guardare quanto avrei dovuto spendere in soldi reali per avere detto, ok, no, aspetta, fermo un attimo, sono troppo suggestionabile e questa cosa ha potenzialmente troppo potere su di me, quindi è stato un viaggio breve ma intenso, ma basta.
Troppo intenso, no, e sì, questo è il problema e anche il merito di Honkai Star Rail. Comunque sì, bello, sì, bello,
bello, no, bello, continuo a consigliarlo, continuo a trovare che sia veramente, cioè, per essere un gioco mobile, cioè veramente applausino, però non la cosa per me, perché mi sono reso conto che poteva essere veramente troppo pericoloso, quindi tutte le persone che mi hanno detto Lorro, mandami il tuo codice, scusate, posso anche farlo, ma non mi troverete più su Honkai Star Rail, perché mi sono reso conto che è troppo pericoloso. Ciao Sio, quante pizze hai mangiato questa settimana?
Ciao Loro, ne ho mangiate ben due, di cui una a Ostia, molto buona. Ho mangiato una bianca con gorgonzola, noci e fichi. No, scusa, pere. Scusa, si chiama
erano
pizza,
frutti.
Si chiama pizza e fichi la pizzeria.
Okay.
Con le pere, buonissimo. Non ditelo ai contadini che l'ho mangiata ed era buona, no, per favore.
Sì.
E ieri soprattutto ho mangiato, appena tornato da Romix, ho guardato nel freezer cosa c'era. C'era tipo la pizza ristorante, quella...
ben fatto, ma era quel ristorante, era...
La ristorante sono buonissime.
E infatti era super dignitosa tra quelle surgelate. Io ne prendo da un sacco di tempo. E io ne ho mangiate due, nel senso che ne ho assaggiate due, ma tecnicamente era una, perché erano due metà di due pizze che quindi componevano una pizza intera.
Quindi hai mangiato quattro pizze.
No, assolutamente.
Parlami delle tue otto pizze.
Oh, cioè... delle pizze migliori che abbia mangiato negli ultimi mesi qua a Peseggia, voglio dire, cioè qua nei dintorni di Mestre,
ecco,
voglio
non
dire.
A Mestre, a Peseggia.
No, ma giuro, non avrei, cioè tipo pizza napoletana, cioè proprio col cornicione alto, ma c'è tanto alveolato, cioè non quei cornicioni alti che poi sono tutti panosi, cioè una margherita, regà, quando ti mangi la margherita e dici, Dio buono, è la pizza più buona che io abbia mangiato negli ultimi mesi ed è una margherita, vuol dire che quella pizzeria ha capito tutto, e una cacio e pepe, tipo una pizza bianca ai formaggi, buonissime, sono stracontento, il problema è che appunto è a distanza auto e quindi non ci posso andare sulle mie gambe grasse quando mi pare e piace, ma ho bisogno di qualcuno che mi ci porti.
Loro,
però sono contento che esista questo posto.
La distanza auto è solo una distanza a piedi che non ce l'ha
molto
fatta.
Più lunga.
Molto più lunga.
Sì, è vero,
oppure
è vero.
Una distanza a piedi che devi prenderti l'intera giornata per percorrere.
Sì.
Però per la pizza ne potrebbe varre la pena.
Assolutamente.
E soprattutto, non c'è Nick, sbaglio io le parole oggi e dico delle cose sbagliate.
Ah già,
volete.
Non c'è Nick, mi sembrava
giusto.
Kevin! Mi sembrava ci mancasse qualcosa. Nick è a lavorare come gli stupidi e quindi io e Sio siamo
schifo.
Qua da soli ad annoiarci. Ah, grazie Nen che sponsorizza questa puntata. More on that later. Ciao.
Ma quindi anche noi stiamo lavorando tecnicamente. Comunque
ho
dei grissini da sgranocchiare e ti avverto che utilizzerò anche gli slot di Nick oggi perché ne ho tantissimi. Partendo da Ametista ACPC che ci dice, ma vi siete mai accorti che il primo 9 di Brooklyn Nine-Nine è uguale al secondo 9 di Brooklyn Nine-Nine?
Wow. Io la saga del 5 ci ho anche fatto un reel da mettere tipo su Instagram, basta, per me la cosa è chiusa lì, nel senso.
No, per me la cosa è chiusa dopo il tuo post, perché non avevo capito che entrambi i 5 erano uguali a due 5 diversi di canale 5.
Ma è quello che ti ho detto esplicitamente in puntata.
Ma era talmente assurdo che non l'ho capito.
Che boggolava la mente.
Sì, non l'ho capito. E quindi adesso l'ho capito e wow, confirmed Jerry Scotti forever. 5 ever, scusa.
Assolutamente sì. The Ritz Riccardo su Instagram, illegale per una volta, mandava letto perché in risposta a una delle storie lollone che avevamo messo su Monza, ci diceva, sì, ok la canzone di Giorgio Vanni per Monza, ma sì, è a conoscenza della canzone per Cuneo sulle note di Empire State of Mind, che come tra l'altro ci hanno detto un sacco di persone persone sono appunto Jay-Z e Alicia Keys e non Jay-Z e Beyoncé, come ha detto Nick, ma vabbè. Ma fa ridere perché c'è, cioè, veramente Power Pizza Hive Mind. Cioè, questa cosa ce l'aveva scritta prima del grissino che poi aveva letto Nick nell'ultima puntata, che ci aveva fatto, quindi beh, niente, queste intersecazioni di realtà mi fanno sempre molto ridere, ecco.
La realtà è una delle cose che mi fa più ridere, un top 3 sicuramente.
Vero, vero,
che,
vero.
Tra l'altro Mifist92 dice, si chiama Honk Eye e non ci sono le anatre, 0 su 10.
Babbea ci dice, ma PPP Live, in questo caso a Napoli a fine mese, domenica 28, vuol dire PowerPoint Battle? Vi prego, ditemi di sì, ne ho fisicamente bisogno. Allora, in questo caso specifico, senza spoilerare quali saranno i contenuti della puntata live,
forse no,
perché non possiamo mungere troppo la cosa della PowerPoint Battle, perché deve essere una cosa che succede solo in alcuni momenti, non in tutte le puntate live che facciamo, quindi può essere che succeda, ma può essere anche che sia una cosa diversa. Sto vago perché sembra che non avevo ancora deciso al 100% cosa fare. Può essere, tutto può essere.
Forse, come facciamo a saperlo? E comunque, grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato a risolvere il mistero di... Partendo da Alberto Bosio, che intanto dice, sono così zoomer che non so nemmeno cosa significhi burnare. Questo non ve lo spieghiamo, però vai a cercare sull'internet, che è tipo una roba
del contesto o googolando, tipo.
No, internet, glielo spiego, Alberto Bosio, siccome è zoomer, internet è un'applicazione sul tuo telefono che tipo...
Ma è zoomer, non è boomer.
Ok, zoomer. Pierpaolo Pasolini versus Power Pizza Podcast dice che il jingle finale è il jingle di Clone CD, che però è stato utilizzato anche su Image Burn. Oppure G. Scotti dice, mi spiace deludere l'aspettativa di tutti, ma la realtà dei fatti è che sia un ludopatico, perché ho in mente questo suonino ogni volta che da piccolo andavo a trovare mio zio in tabaccheria. Era il suono della vincita al 10 e l'8.
Anche questo ce l'ha scritto un botto di gente, che è la musichetta. Ma anzi, aspetta un attimo, tu prima di rispondere a tutti questi grissini, cioè hai ascoltato e hai verificato qual è effettivamente la...
Ho ascoltato tutti questi suonini, sono okay. Tutti lo stesso suonino.
Okay, perfetto.
Dopo vi dico da dove viene nella mia mente, però nel frattempo Behelit la Coc dice, non so se c'entra effettivamente col video, ma il motivetto mi ha subito ricordato un jingle della DNA Productions, è effettivamente quel jingle di nuovo, ma Kamehamekai ci svela da dove viene originariamente questo suono.
L'origine proprio, ok, wow.
Sì, deriva da un vecchio giochino del 94 per Mac chiamato Ants Fire, lo sentivi quando completavi i livelli, venne riutilizzato poi dal programma Image Burn, che serve a masterizzare le ISO, cioè che serve a fare i CD per gli zoomer.
A burnare, come diciamo nel millennio.
In Italia puoi sentirlo in tabaccheria quando realizzi una vincita al lotto. Praticamente tutti questi jingle sono corretti, ma viene originariamente da questo gioco e io lo conoscevo per Image Burn. E tra l'altro Lorro, per aumentare il mistero, ha deciso di tagliare il pezzo che gli avevo fatto nella scorsa puntata, perché l'avevamo già scoperto che era il jingle di Image Burn, ma non avevamo tutti questi dettagli.
Allora, sapevo che ad aspettare una settimana avremmo avuto molte più risposte, a cui tra l'altro io moltissime persone ho risposto in maniera super maleducata, dicendo sì certo, ognuno di voi ci sta rispondendo e ognuno di voi ci sta dicendo una cosa diversa, e poi in realtà viene fuori che tutte le varie cose erano effettivamente lo stesso suono. Quindi scusate persone con cui sono stato extra maleducato, però ok, magica questa cosa, ecco, magica intendo mediamente interessante, wow.
Ma in realtà io ci farò un video su questa cosa, da dove viene questo suono misterioso.
Mai. Non sei H-Bomber Guy, purtroppo non hai tempo neanche per fare la pipì.
Però sarebbe bello.
Sarebbe bello,
no,
sì.
No, perché secondo me questo giochino, Ants of Fire, questo suono è stato sviluppato, è stato creato per questo gioco o proviene da una raccolta di suoni royalty free che poi sono stati utilizzati? Chi lo sa, lo scopriremo.
Di nuovo,
forse.
Non sei H-Bomber Guy, sarebbe interessante scoprirlo, ma dovremmo spendere molto tempo per andare a fare almeno un po' di ricerchina, cosa che sono pronto a scommettere dei soldi né io né te faremo, quindi nel senso,
andate,
ecco,
miei stupidotteri, a cercare da dove arriva veramentissimo questo suono. E grazie a tutti per aver risolto il mistero.
Sì. Grazie, io ho una menu che potrebbe potrebbe farti ridacchiare, potrebbe anche non farti ridacchiare, ma sul Pizzer della settimana scorsa è venuta fuori questa cosa, che praticamente sai che Amazon, non so in che paesi, ma ha adottato mesi recenti, negli ultimi anni, dei suoi store con la tecnologia Just Walk Out, che tu praticamente entri, passi il QR code
e paghi.
Sì, prendi gli oggetti, praticamente non devi passare da una cassa, semplicemente tu prendi gli oggetti e tramite le telecamere e l'intelligenza artificiale il negozio sa cosa hai preso e ti fa pagare il giusto. È venuto fuori che in realtà tipo ci sono aziende con migliaia di dipendenti, in questo caso specifico in India, di persone che devono fare review di ore e ore e ore di footage per taggare tipo i video se sono corretti o no, cioè per decidere se le persone hanno effettivamente pagato o no quello che dovevano pagare. Quindi nel senso c'è di base un'intelligenza artificiale che però funziona, non so, tipo nel 25% dei casi. E poi per rendere questa cosa effettivamente viabile servono delle persone che stanno in, mi verrebbe da dire dei call center, ma non sono dei call center, comunque uffici con migliaia di persone a guardare ore e ore di video di gente che compra cose e taggare i video per dire sì, questo è giusto, no, questo non è giusto, controllare le transazioni uno a uno. E c'era questo articoletto che avevo trovato che diceva sì, comunque un sacco di aziende che basano il loro operato su intelligenze artificiali poi in realtà hanno bisogno di un lavoro umano di cernita e di controllo di queste cose, perché l'intelligenza artificiale ad oggi non è ancora così affidabile a questi livelli, che di base non è neanche una cosa, cioè allora un pochino distopica lo è, parliamoci chiaro, però nel senso ci può anche stare che dici crei posti di lavoro, perché magari si parlava dell'azienda che assume 5.000 persone in, cacchio ne so, in Kenya, in India, per fare review di questi video. Il problema è che sono le condizioni lavorative che fanno schifo e le paghe sono tipo $2 al mese. Tu dici ok, quello è un problema, perché se fosse che crei posti di lavoro, fa ridere perché di nuovo la vendi come ah, è tutto basato sull'intelligenza artificiale e poi di fatto ti servono gli schiavi nello sgabuzzino per controllare le cose. Però se ci fossero delle condizioni lavorative decenti e delle paghe decenti, potresti anche dire vabbè dai, facciamo lavorare della gente, invece poi non, no, non è così, ecco.
Ma no, ma poi tra l'altro è un argomento, una delle parti del AI e del training e del tutto questa rivoluzione AI di cui non si parla mai, del fatto che comunque grandissima parte di questo è basato comunque su del lavoro sottopagato di umani, perché noi riusciamo a farci disegnare il fiore sulla faccia di Elon Musk da ChatGPT.
Fiore sulla faccia di
non
Elon
lo so
Musk.
Se tu puoi digitare esempio? Fiore sulla faccia di Elon Musk.
Ok, e era un esempio molto specifico che non capivo. Ok
non lo so ho un'intelligenza non artificiale, quindi imprevedibile.
La fantasia umana è incredibile.
Incredibile. Comunque, a proposito di fantasia umana, ti ricordi quando ho detto che sia l'Unione Europea che il Department of Justice, il DOJ statunitense, stava iniziando a dire Apple cambia delle cose perché hai delle pratiche monopolistiche, eccetera, eccetera. Mm-hmm. E una delle cose che appunto succederà presto nell'Unione Europea saranno gli app store alternativi, e uno dei motivi per avere degli app store alternativi era il poter scaricare applicazioni, tipi di applicazioni che non sono ammesse sull'app store ufficiale.
Ok.
Come per esempio gli emulatori.
Ok, sì, che non lo dicevi ammesse. In puntata. Sì, sì,
esatto,
sì, sì.
Esatto. Indovina che cosa ha fatto Apple adesso? Ha ammesso, ha cambiato le regole e sull'app store ufficiale adesso ci possono essere gli emulatori.
Ok.
Proprio sull'app store normale del...
Che era l'outcome che volevamo, no? In teoria. Cioè,
però
nel
questo
senso...
sì, no? Nel senso che comunque di base tutte queste rotture di scatole portano
portano a
delle
qualcosa,
modifiche che da soli non farebbero mai.
Non è che da come me lo stavi raccontando pensavo ci fosse un twist alla fine. Ah, sai cosa ha fatto alla fine? Apple ha bruciato 1000 gattini. E tu dici, ma perché no? Invece no, ok, l'esito per il momento sì, può anche essere positivo. Tra l'altro, scusa, c'entra e non c'entra.
Sì.
Tu Eddie Burbach lo conosci su
sì,
YouTube?
Certo.
Un tizio coi baffoni. Ok,
sì.
Ho visto ieri un suo video mentre facevo altro, pulivo casa, avevo i piatti, un video che è uscito da una decina di giorni fa che si chiama L'incubo da $3,500 di Apple, che è un
sì, sì,
video
sì. Sull'Apple
Vision
Pro,
però, che è molto gheggone, nel senso che fa anche ridere tutto quanto, però individua anche delle, ma non le chiamerei neanche delle criticità, sono delle cose abbastanza banali, nel senso è ovvie, basta che ti fermi un attimo a pensare, però fa ridere perché ovviamente il video è prodotto bene, è divertente, e quindi se vi capita buttateci un occhio, ecco.
Ma io tra l'altro uno dei miei podcast preferiti, Accidental Tech Podcast, ATP,
okay.
Loro sono tutti e tre developers, sono tutti e tre sviluppatori, mm-hmm. E tutti 23 fan di Apple e 2 su 3 si sono comprati l'Apple Vision Pro, e comunque 2 mesi dopo uno ha gli occhi che non riesce a usare l'Apple Vision Pro e dice boh, cioè è in un cassetto, l'altro si vergogna a usarlo in giro e non ci sono applicazioni, e comunque parlano, sì, parlano costantemente del fatto che tecnicamente è incredibile, sì, sì, non c'è niente da fare,
è quello,
perché è una piattaforma chiusissima, è quello che, sì, mi fa impazzire, perché Apple è abituata al fatto che iPhone ce l'hanno 1 miliardo di persone letteralmente, mm-hmm, quindi la gente automaticamente sviluppa delle cose, certo, dei contenuti, certo, per il loro telefono, mm-hmm, eppure iPad ce ne sono abbastanza, Mac non ce ne sono 1 miliardo, ma è una piattaforma aperta, quindi appunto puoi farci un po' quel cavolo che vuoi, è un computer vero come i computer, mm-hmm, Windows. Questo, hanno lanciato un oggetto chiusissimo e si stupiscono che nessuno abbia voglia di svilupparci delle cose.
No, quello, ma poi mi ha fatto anche un po' cioè è molto patetico onestamente, perché appunto ok, tu lanci questa cosa da prodotto super elitario in questo momento per un discorso di costo e tutto quanto, però dici, certo, almeno le cose che voi come Apple ci mettete sopra, non so, gli dedicherete un briciolo d'attenzione, e invece c'è tipo lui che dice, è di Burbank che dice, sì, ah, adesso giocherò, ah guarda sullo store c'è Jetpack Joyride, mi ricordo quando ci giocavo tipo alle superiori, aspettandosi che sia fatto in una maniera che sia, non so, un pochino più immersiva, e invece semplicemente ti apre davanti una finestra che dice wow, è letteralmente l'app dell'iPad, soltanto che lo sto vedendo attraverso un visore che mi è costato comunque più di $4,000, perché poi lui tra l'altro come me ha gli occhiali, ma dice è l'unico visore che non posso usare con gli occhiali, sì, e ho dovuto ordinare altri $600 di lenti fatte, sì, con la mia prescrizione da mettere dentro perché non lo posso indossare sui miei occhiali. Dici wow, c'è un sacco di cose.
Ma che comodo,
insomma,
è non dover usare gli occhiali e mettersi sopra, però una faccia dei mega occhiali,
cioè, senso. E quindi ecco l'olleroni, come diciamo noi zoomer.
Vabbè, comunque mi arriva la settimana prossima, ne ho comprati 2.
No. Perfetto.
No, assolutamente. Va bene, va bene. Comunque vi ricordate quando un po' di tempo fa ho detto ah, che bello questo libro di fantascienza di Cixin Liu, il famoso Il problema dei tre corpi?
Ma che poi, aspetta, ma tu ti ricordi questa cosa del problema dei tre corpi? È successa 3 mesi fa, 6 mesi fa, 4 anni fa?
Tanto,
cioè,
tempo
quando
fa,
è che...
tantissimo. Okay. Talmente esatto, tanto tempo fa che io, il Jennifer JPEG 2, okay, si chiama Il problema dei tre corpi ed è uscito tipo nel 2020.
Wowissimo, cioè, cosa! E quindi... chiedevo appunto perché io delle volte non ho la percezione del tempo e cose che magari su Power Pizza ne abbiamo parlati 6 anni fa, non esistevo ancora 6 anni fa, però... Quasi. Hai capito? E invece credo che siano state cose degli ultimi mesi. Ok, ok, comunque scusa, problema dei tre corpi.
Era di tanto tempo fa, ero in fissa evidentemente nel 2020 col problema dei tre corpi e oltre. Mm-hmm. Ebbene, come saprete, e come saprete dalla campagna pubblicitaria interessante che hanno fatto, hai visto che hanno messo su i tabelloni della stazione, al posto delle partenze c'era scritto siete insetti in varie...
No, ho visto i meme che facevano riferimento a questa cosa, ma non ho visto la cosa originale, ok?
Era guerriglia marketing di Netflix per promuovere Il problema dei tre corpi, sostanzialmente.
Che poi è un po' quello che fa sempre Netflix, perché loro al netto, cioè della qualità effettiva
Netflix,
del prodotto... Che cos'è che ho detto?
Al Netflix.
Scusami, al Netflix della qualità di quello che effettivamente devono spingere, quello che fanno è promuoverlo in una maniera iperaggressiva, tipo è onnipresente.
Aspetta,
quindi, okay,
per l'1,0% delle cose, ovvio, che fanno, perché producono, ovvio, 1 miliardo di cose che poi, ovvio, dopo poco tempo vanno nel dimenticatone.
Diciamo le cose che vogliono, quelle su cui spendono, certo, tanti soldi, che vogliono spingere particolarmente.
Assolutamente.
Comunque,
sì. Okay. Io immagino che abbiano speso un sacco di soldi perché hanno assoldato i famosissimi Benioff e Weiss, quelli delle
eroi,
ultime,
certo,
stagioni di Game of Thrones, anche quelli delle prime stagioni di Game of Thrones, ma soprattutto quelli delle ultime stagioni di
più
Game of Thrones.
Più che altro quelli delle prime, ma quando c'era ancora George Martin a dargli tipo una direzione, poi quando... È stato George Martin, non hanno detto oh! E hanno iniziato a mangiarsi le scarpe tipo, quindi sì, loro due, certo,
letteralmente è accaduto. Comunque questa serie parte dal fatto che ci sono già tutti e tre i libri, Benioff e Weiss adatteranno delle cose che ci sono già, e quindi già di partenza non si devono inventare niente, solo che si sono inventati delle cose, però
no.
Perché allora la serie dei tre corpi, innanzitutto dal trailer, spoiler alla quarta di copertina del libro,
che c'è sempre sta cosa con i tre corpi ogni volta.
Vabbè, ma perché capisco che vogliono parlare di... che questa serie parla di cose di fantascienza ben specifiche, che io non spoilererò perché ho già spoilerato quando ho recensito recensito il secondo libro della serie dei tre
non
corpi.
Non ricordo niente, sono passate più di 2 settimane. Quindi
appunto, appunto. Detto questo, long story short, mi sembra che la serie Netflix sia interessante e noiosa.
Okay.
Me la sono vista tutta, mi spiego. Rimescola un po' tutto, perché ci sono un sacco di personaggi che non esistevano nei libri.
Okay.
Alcuni dei personaggi sono accorpati in uno singolo, altri che erano cinesi diventano londinesi perché la serie viene spostata a Londra.
Okay.
Perché tutti i personaggi erano praticamente tutti cinesi.
Beh, certo, ovvio.
Nel libro originale. In generale cercano di fare comunque una cosa necessaria, perché il libro avveniva come in Dune. Non l'ho ancora letto, ma lo leggerò presto.
Sulla fiducia, come in Dune. Okay.
No, però appunto come in Dune il libro avviene in gran parte nei ragionamenti interni dei personaggi.
Allora, 100% okay. Come in Dune, allora. Okay.
E quindi il cervello delle persone che pensano delle cose in una serie, inquadrare una persona per 5 minuti mentre fa un ragionamento con il riverbero della voce del pensiero non è particolarmente divertente, e quindi fai dialogare dei personaggi e questo la rende un po' più dinamica. Molte cose sono semplificate, ma molte altre cose non sono semplificate, e quindi in questi 8 episodi ci sono tipo 16 momenti di infodump abbastanza pesante.
Ok.
Che 3 ci stanno, 8 sono...
Aspetta,
ok.
Aspetta, hai detto quanti episodi?
8 episodi.
Ah, ok, ho sentito 16, mi sono distratto un
ho
attimo.
Ho detto 16 numero... momenti, nella frase c'erano 2 numeri.
Ho avuto un attimo di disconnect, adesso ci sono.
È stato velocissimo. Comunque sia, ci sono alcuni infodump che sono abbastanza una noia da vedere, soprattutto se hai letto il libro. Ma anche la mia compagna con cui ho visto la serie, cioè in un paio di punti ha detto... Sì, però che palle, cioè stanno spiegando robe da 3 minuti, cioè stanno proprio dicendo delle cose, infodump totale. Il bello è che la storia, il nucleo della storia, quello che succede, che ve lo spiego brevemente da dove parte comunque, almeno questa serie, trigger warning, suicidio, perché la storia inizia così. Tanti scienziati della Terra si stanno ammazzando perché la scienza è rotta. Sostanzialmente non si riescono
cosa
più a fare,
dire questa frase,
non funzionano più gli esperimenti.
Okay.
E la gente impazzisce, cioè gli scienziati giustamente dicono cosa?
Cioè cambiano le leggi della fisica, cioè io faccio gli esperimenti che mi facevano fare tipo alle elementari e non vengono, cioè
praticamente,
non funzionano.
Praticamente.
Wow, okay. Continuo ad aggiungere del sale nell'acqua e continuo a sciogliersi all'infinito. Ok.
E nel frattempo c'è questo misterioso videogioco in un misterioso Oculus Quest 100.000 avanzatissimo, a cui giocano solo alcune persone invitate da chi? Il cui scopo del videogioco non è chiarissimo, ma è un gioco di realtà virtuale in cui seguiamo le avventure di persone molto intelligenti che cercano di capire che cos'è questo videogioco, cosa sta succedendo alla scienza, al mondo.
Ok.
E infatti, cioè, l'incipit è bello, cioè, nel senso, l'idea è un'idea di storia intrigante, ti fa naturalmente pensare che vuoi sapere come andrà avanti tutto.
Sì.
Ma la scrittura dei personaggi e in generale un po' il ritmo e i dialoghi sono ok, ma non è che hanno tutta sta personalità che... Ok, è come il libro
sì, infatti.
No, va bene, però nel testo almeno puoi andare alla tua velocità, puoi entrare di più nel ragionamento interno dei personaggi, quindi stai proprio pensando tantissimo insieme a loro.
Okay.
E puoi pensare un po' di più alla storia come personaggio principale, non so se mi spiego. Mentre qui siamo costretti a seguire tutte queste attore che fanno delle interpretazioni medie.
Okay.
Sono tutti preoccupatissimi. C'è l'investigatore Edgy che parla solo con one-liners forzatissime.
Wow.
In generale non ti affezioni a nessuno dei personaggi, tipo quando sono in pericolo ho visto il mio cervello che diceva dai che magari muore, così succede qualcosa. Anche se era un personaggio principale,
se ci devono essere dei cambiamenti almeno che qualcuno muoia a sorpresa. No, ma a parte la cosa, scusami, dei personaggi che ok, vabbè, le hanno fatto un po' una roba. Il problema dei tre corpi, cos'erano? 3 libri, giusto?
3 libri.
Questo
cos'è,
è adatta
al primo libro, praticamente.
Ok, il primo libro, bon, perfetto. E la vicenda, cioè nel senso è fedele, hanno cambiato anche quella?
No,
cioè,
è
come
abbastanza
funziona?
Fedele, nel senso che comunque la vicenda è più o meno quella e... Cioè, si prendono diverse libertà, ma grandi linee ci siamo. Cioè, è il libro.
Ok, podcast giornaliero di Breaking Italy, certo.
E che un giorno sarà dedicato solo agli iscritti a Breaking Italy Club.
Okay.
Un giorno fra 100 anni. Comunque c'è un personaggio bello, che è la parte migliore della serie, che era anche secondo me la parte migliore del libro, sono i flashback di questo personaggio che si chiama Ye Wen Ye, nella Cina degli anni 60, che è l'unico personaggio che viene approfondito organicamente nella storia. Vediamo che proprio che ha un arco narrativo, che le succedono delle cose all'inizissimo proprio della storia, durante la rivoluzione culturale cinese a metà del secolo scorso, e le succedono delle cose alla sua famiglia, le succedono delle cose personalmente, inizia a pensare in un certo modo e poi prende delle decisioni che poi avranno
degli strascichi,
ramificazioni nella storia. E sono le parti interpretate anche meglio, ma sono anche le parti prese pari pari dai libri, non hanno cambiato niente. Poi boh, la CGI è ok, non è eccellente, la musica abbastanza bravi, la regia non è niente di speciale, è funzionale, diciamo. Cioè, insomma, è una serie che, come i libri, secondo me, si regge unicamente sulle macro idee che danno il via alla storia, che ammetto essere mega interessanti.
Ma infatti non dovrebbe essere, cioè, la cosa un po', cioè, la colonna portante, cioè, la roba mega matta.
Sì, però vengono sviluppate bene nel libro. Vi consiglio di più quello se vi piace leggere. Ma se avete voglia di vedere dei personaggi che comunque interagiscono in maniera interessante, cioè, le interazioni non sono la cosa interessante. È quando uno spiega a qualcun altro cosa sta succedendo, tu pensi wow cosa sta succedendo, ma non è interessante vedere loro che interagiscono, sono un sacco di persone sedute a dei tavoli che parlano,
e
varie volte in cui una persona spiega su una lavagna delle cose, e ci sono tantissimi momenti in cui spiegano la cosa in più perché il pubblico è stupido.
Ma
e quindi
io alzo la mano perché allora io mi ricordo, e con mi ricordo intendo mi ricordo molto vagamente, che quando parlavi dei libri appunto dicevi ah, incredibile quanto Cecil Liu abbia delle idee mattissime in culo, sì, delle cose che dici oh, non sai mai che cosa aspettarti, perché continua a tirarti via il tappeto da sotto i piedi e ti continui a trovare la testa in giù, nel senso positivo della cosa, anche se non
soprattutto nella seconda e nel terzo, secondo me.
Ok, allora però la mia domanda è, forse che è difficile farlo perché appunto tu i libri li hai letti e te li ricordi pure bene, però secondo te una persona come me che non ha letto, sì, i libri, che si va a vedere la serie, nel senso, cioè a livello appunto di, lascia stare i personaggi e le interazioni, sì, a livello di vicenda matta e di interrogativi, di cose che ti tengono attaccato perché dici oh wow cosa sta succedendo, come andrà avanti la cosa, c'è questa sostanza nella serie o no perché si sono concentrati di più su altre cose?
Allora, secondo me, se non hai letto i libri, cioè, è una fetta di pizza in più nel voto, almeno.
Ah, pensavo in meno, che okay, in più, perché giustamente no, dici non
in
hai
più,
il paragone
proprio perché
con...
non ti sei spoilerato le idee fighe,
certo,
nei,
certo,
libri, cioè nel senso a me è sembrata ok, proprio perché i momenti fighi sapevo che stavano arrivando, sono comunque resi abbastanza bene, però non mi ha fatto esplodere il cervello perché comunque quel tipo di cosa l'avevo già vista.
Ci sta, okay.
Comunque, se avete voglia di una serie di fantascienza un po' tranqui, senza grosse pretese, con qualche piccola perla qua e là, non fa schifo, non è brutta, è fatta bene, la storia è interessante, non è 10 fette di pizza, cioè la mia esperienza personale sono 6.5 fette di pizza bianca con moltissimo tartufo bianco e un chicken nugget.
E la madonna, cioè il tartufo bianco, scusa, hai presente quanto costa?
Sì,
cioè hai appena,
sì,
creato la pizza più costosa,
costa
è
tantissimo
per il budget.
No,
che
no,
ha speso
in generale,
Netflix.
C'è proprio il mood,
okay,
dici oh,
okay.
Ricercatissimo, interessante, ma un po' uno spreco appunto usarlo così.
Okay.
Ci sono anche alcune scene un po' crude, visto che sono quelli di Game of Thrones, ci tenevano a trucidare della gente facendo vedere degli intestini,
okay,
così. Ci stanno, però nel senso accadono anche nel libro originale.
Okay,
però comunque di base secondo me è meglio se non hai letto il libro.
Sì, mi dicevo che mi stupisce un po' appunto sentirti così lukewarm, così tiepidino su una cosa che appunto i libri, un po' quando ne avevi parlato tu, ma proprio in generale da quello che ho sentito dalle persone che lo leggevano, era uno di quei momenti della fantascienza notevoli, cioè nel senso uno di quei libri che non dico che facciano da spartiacque, non lo so, non l'ho letto, però uno di quei momenti veramente memorabili della fantascienza moderna. E invece, cioè nel senso, me ne stai appunto veramente mai detto, è una serie che boh, sì, senza pretese, se avete voglia di vedervi qualcosa guardatevelo, nel senso,
ce l'ha le sue idee carine,
però non so come dire, lo vedo quasi più come una colpa se il materiale di partenza è così eccezionale e tu ne tiri fuori una serie che è, posso che è la prima stagione di due o tre che adesso faranno, non lo so,
spero siano almeno tre, perché comunque, cioè il secondo e il terzo libro sono,
sì,
densissimi.
Ci hanno speso tipo 640 milioni di dollari, cioè speso veramente delle cifre altissime, quindi
cosa?
Sì,
adesso
sì,
vado,
sì,
a cercare il budget,
e quindi cioè nel senso la vedo quasi come una cosa ancora più negativa se tu da una cosa così groundbreaking ci tiri fuori una serie che di fatto è mediolina, però ok, già viva che non faccia schifo, immagino, poi magari con la seconda e terza stagione invece alzano il tiro e tutto guadagna più, non so, più pathos, più
speriamo,
non so, non ho idea, non so cosa
speriamo.
facendo.
Poi, cioè, appunto, questa è la partenza della storia. Cioè, mi viene voglia di rileggere il libro, okay. Sicuramente, perché dico, ah sì, adesso ho voglia di rivedere come erano raccontate lì. Però sì, è ok, ok, okay. Niente di groundbreaking. Sicuramente Benioff e Weiss sono più i Benioff e Weiss delle ultime serie che quelli delle prime. Sicuramente è un materiale diverso da adattare, perché Game of Thrones non ho letto i libri, non so se tu li avevi letto qualcosa.
Li ho letti tutti, non ho un parere particolarmente buono anche dei libri, onestamente.
Però come struttura, c'erano tanti dialoghi.
Sì, 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 sì. Sì,
è più
però
facile da adattare
era...
una roba del genere, no?
Sì e no. Non mi addentro adesso in questo discorso perché okay. È veramente complesso. Però Benioff e Weiss, io continuo a pensare che se fossero andati a fare, non so, i tennisti invece che gli sceneggiatori, magari sarebbe stato un mondo migliore. Ma questa è solo la mia opinione. Una cosa che invece trovo estremamente positiva è che tu abbia potuto vedere la serie dei tre corpi, come cazzo
sì,
si chiama?
Sì, perché avevo l'elettricità in casa.
Esatto, esatto. E come dicevamo all'inizio, anche questa puntata è sponsorizzata da Netflix. Che come già forse saprete se ascoltate Power Pizza di solito, è, prima che lo dica io, sì, il potere di Hunter Hunter, l'energia magica di Hunter Hunter, ma è anche un fornitore luce e gas di energia green per davvero, tra l'altro. Come vi abbiamo già detto, è bello perché prende la bolletta e ve la spalma in 12 mensilità uguali per pace della mente e sapere quanto andrete a spendere. Ma il bello, che è la cosa su cui forse non ci siamo mai soffermati, è che quando si parla di energia, di fornitori di energia, è sempre un cacao meravigliao, di contratti illeggibili, di termini super astrusi, di concetti spiegati con mille giri di parole per renderteli più appetibili e tutto quanto. Nen fa una cosa che io trovo iper rinfrescante, che è...
Usa l'italiano,
esattamente, sì. Cioè punta tutta la sua comunicazione su un italiano semplice e comprensibile, perché ha questa idea che io condivido totalmente.
Rivoluzionaria.
Non è rivoluzionaria, ma è corretta, che il linguaggio possa essere semplicemente un modo per veicolare delle informazioni, non un ulteriore ostacolo quando già ti stai mettendo a fare una roba complicata come tipo scegliere un provider di energia diverso o robe di questo tipo. E quindi tutto dal loro sito alla parte contrattuale è scritto in un italiano umano e comprensibile, senza burocratismi matti in culo. Non dico in culo perché è la parte sponsor e ci tengo ad essere educato.
Non diremo mai culo durante lo sponsor.
Esatto. E quindi, cioè, veramente, questa è una cosa che apprezzo tantissimo di Nen.
Sì, sarebbe anche bellissimo se potessimo perfino risparmiare ulteriori soldi passando a Nen grazie a noi.
Sarebbe veramente molto figo. Sì, sì, sì.
No, comunque è molto semplice passare a Nen, basta andare su ciao.nen.it, se ci mettete /powerpizza vi regalano anche 48 euro spalmati nelle prime 12 bollette.
Ma, cioè, ma solo se fai un'altra cosa, oltre ad andare su ciao.nen.it/powerpizza devi usare un codice segretissimo.
Pizza elettrica! Che però viene automaticamente messo se andate su ciao.nen.it/powerpizza. Tra l'altro io ti faccio una domanda, Lor, io che non ho il gas, posso avere solo l'elettricità,
sì,
da Nen?
Sì, sì,
okay,
sì, assolutamente.
Beh, immaginavo,
sì,
Non ho chiesto una cosa in più.
Puoi fare assolutamente questa cosa e quindi grazie, grazie Nen.
Grazie Nen della sponsorizzazione. E per non ho il gas intendevo che non ce l'ho in casa, ma nella pancia, sì, quando mangio i latticini ne ho moltissimi.
Chiaro, chiaro. Grazie per aver specificato questa cosa ulteriore e necessaria.
Ascolta, allora, tu hai visto i tre corpi, il problema dei tre corpi?
No, no, non ho visto i tre corpi. Ho finito di vedere, è scritto tra virgolette, adesso ti spiego. Ho finito di vedere un altro serie che mi stavo guardando nell'ultimo mese e mezzo, che tu avevi già visto e di cui avevi già parlato tu su Power Pizza, ma come dicevo prima, io non mi ricordo quanto tempo fa abbiamo parlato delle cose su Power Pizza e confido che le persone che ci ascoltino, esattamente come noi, non si ricordino le cose, quindi comunque ve lo dico ex novo. Sto parlando ovviamente di Ted Lasso.
Ah, credevo Girls canale 5 ever.
No, non lo guarderò mai. No, Ted Lasso, ma perché mi avevi incuriosito, cioè, sì, in realtà mi avevi incuriosito molto medio, però poi ne avevo sentito delle altre persone che mi dicevano: ah, non è una serie carina, gradevole, no, davvero buttagli un occhio. Poi era una premessa che un pochino mi incuriosiva e ho quindi detto va bene, dai, me la recupero. Uff, che fatica. Allora, Ted Lasso, sì, è una serie creata da Jason Sudeikis, che poi interpreta anche il protagonista, appunto, Ted Lasso, da cui il titolo.
Ah, adesso ho capito il titolo, si chiama come protagonista.
Ted Lasso è il protagonista, e Bill Lawrence, che è quello di Scrubs, ha lavorato un botto, yep, di roba, ma principalmente il creatore di Scrubs. Allora, è l'esempio l'esempio perfetto questa serie di come qualcosa possa rovinare retroattivamente anche le parti positive. Perché allora sono 3 stagioni, è finita la cosa. Cioè la prima stagione è godibile, godibilissima onestamente.
Secondo me, posso dirti prima che tu cominci dove sono arrivato io? Io ho visto la prima, la seconda e parte della terza e poi non ho avuto voglia di andare avanti.
Ma posso capirla questa cosa, perché appunto la prima è assolutamente godibile. La seconda è comunque ok, poi ha delle valli veramente dei baratri di qualcosa, però mediamente è una serie che ci... una stagione, perdonami, non devo fare come fai tu, una stagione ancora dignitosa. La terza stagione... cioè, sono 12 puntate totali, però 12 puntate come inciso. La prima stagione sono puntate brevi, sono tipo mezz'ora, una roba del genere. Già dalla seconda o dalla terza, adesso non mi ricordo, diventano super gonfiate e diventano praticamente un'ora a puntata. Inutilmente, se chiedi a me, ok.
Non me la ricordavo sta cosa.
Quindi la terza stagione, cioè sono 12 ore, voglio dire. Ora, 12 ore, io le investo volentieri in qualcosa, se è un qualcosa che mi piace. Ma il problema è che la terza stagione è spazzatura, voglio dire. E quindi io sono arrivato alla 6ª puntata, ho guardato quante me ne rimangono, ho detto col cacchio che io mi guardo altre 6 ore di sta cosa, per completezza ho detto mi guardo l'ultima, così giusto per avere un'idea di, sai, dove va a parare, di com'è la conclusione di tutta la faccenda.
Ma è l'ultima serie, cioè il 3 è la conclusione di Ted Lasso?
La 3 è la conclusione di Ted Lasso, okay, sì, okay. Sì. E allora, la premessa cos'è? Praticamente c'è questo allenatore statunitense di football americano, quello con le imbottiture che si prigliano a capocciate, che è appunto Ted Lasso, che arriva in UK dopo essere stato assunto da un club di Serie A, l'equivalente della Serie A, perché se c'è qualcosa che ho imparato vagamente è come funziona il calcio inglese, cioè nel senso la Premier League dovrebbe essere l'equivalente della nostra Serie A, e appunto viene assunto per fare da allenatore alla loro squadra di calcio. La squadra è il Richmond AFC, che nella realtà non esiste, è chiaramente stato inventato per la serie, però ok, boh. Riuscirà questo tizio che non sa assolutamente niente di calcio a riportare verso le vette della classifica questa squadra che è un po' traballante, un po' sempre verso la retrocessione, eccetera eccetera, e soprattutto perché hanno preso uno ad allenare che non sa assolutamente di calcio? Queste sono risposte in realtà che abbiamo già nella prima stagione, che come dicevo è anche la migliore. Allora, il setting ovviamente, dato che appunto c'è allenatore statunitense che va in Inghilterra, è l'Inghilterra. Ma l'Inghilterra come? È
l'Inghilterra degli Stati Uniti.
È l'Inghilterra immaginata da quei fenomeni a stelle e strisce. Cioè, hai presente Venice a Las Vegas?
Sì.
Che è la riproduzione di Venezia con la gondoletta sull'acqua cristallina e il palazzo.
Sì,
ducale. Questo è l'equivalente di Venice a Las Vegas per l'Inghilterra, che in parte posso anche capire che sia anche voluto e sia tonalmente adeguato alla serie, perché la serie vuole essere molto wholesome, molto positiva, anche quando parla di piccoli drammi personali, di problematiche, lo fa sempre in una maniera molto leggera, molto positiva. Lo stesso personaggio principale punto di domanda, che comunque è Ted Lasso. Cioè, praticamente la sua caratteristica cos'è? È di essere questo tizio qua, iper positivo, iper wholesome, che non sa un cazzo di niente mai, però è sempre quello che ha un cuore grande, vuole aiutare le persone, non giudica nessuno e tutto quanto.
Porta le medicine alle bambine dall'altra parte del fiume.
Sì, poi cucina i brownies, non i brownies, ma i biscottini.
I biscottini al mega burro.
Sì, esatto, tutte queste cose qua. Che dici? Cioè, in realtà adesso io gioco sempre a fare il cinico senza cuore, ma non lo sono, maledizione, cioè un personaggio molto positivo, voglio dire, cioè mi fa anche piacere, può essere anche rinfrescante onestamente. Il problema è che ci devi fare qualcosa con questo personaggio, e la serie ha il problema principale, tutta la serie, che con tutta una serie di cose che mette in scena non sa cosa, cioè non so se avessero delle idee all'inizio e se le sono perse per strada, o se in realtà hanno fatto la classica J.J. Abramsata, che hanno buttato lì delle cose ma già dall'inizio non sapevano in che direzione sarebbero andati. Ma appunto Ted Lasso, il setting, sono messe lì, ma poi sembra che non sappiano effettivamente come sfruttare la cosa. Cioè, prendi banalmente l'esempio del calcio, passo indietro, dietro le quinte. Allora, da quello che ho capito io, Ted Lasso nasceva come personaggio interpretato da Jason Sudeikis in tipo una, uno
sketchettino di SNL, sì.
Esatto, non SNL, mi sa un'altra
un'altra cosa, sì.
Però vabbè, comunque un'emittente statunitense, una roba che si occupava di sport, doveva fare la copertura della Premier League inglese, no? E avevano fatto questo personaggio qua, appunto Ted Lasso, che fa l'allenatore di calcio, non lo so. È piaciuto, è diventata una serie. Però il discorso è, se tu scegli un personaggio così positivo, se tu scegli il calcio come cornice in cui ambientare le tue vicende, ci deve essere un perché. Cioè, o conosci, ami così tanto lo sport da volerlo sfruttare come analogia per le tue vicende, diciamo il modello Spokon. Infatti, okay, io nella prima stagione mi aspettavo sempre che Ted Lasso arrivasse lì, non sapesse una fava di niente, ma poi ci fosse, sai, non so, man mano diventa meglio come allenatore, no? Che le vicende di crescita personale siano legate alla crescita della squadra e dello sport, proprio modello Spokon. Cioè, o in alternativa, che vuoi usare lo sport proprio per contrasto, nel senso, parliamoci chiaro, il calcio non è un ambiente così wholesome e zuccherino, tifoserie, un certo tipo, ambiente comunque misogino e tossico, tutta una serie di cose, quindi per contrasto ci metti questo personaggio estremamente positivo, e invece non fa nessuna delle due cose. Cioè sembra che abbiano tirato un dado e gli sia uscito, ok, usiamo il calcio per fare questa serie, ma perché? Non si sa.
Perché è basato su questo skit, nel senso,
sì,
è questo.
No,
è questo il motivo, nel senso, non hanno deciso che c'era un motivo, hanno cercato di a posteriori razionalizzare tutta la storia, ma la storia era già decisa che fosse questa.
Però non ha senso questa cosa.
Non ha
assolutamente senso, perché appunto ti ritrovi ad avere tutta una serie di situazioni, tutta una serie di personaggi che le scrittrici e gli scrittori stessi della serie sembra che non sappiano bene che cosa farci. Poi tra l'altro, cioè nel senso, io come dicevo prima posso anche trovare rinfrescante un personaggio estremamente positivo, però non è che basta dire non è positività tossica per non esserlo, perché tipo nella prima stagione questa cosa qua viene tirata in ballo un attimo, ma io al netto di tutta la serie, ma è assolutamente positività tossica. Io, cioè, questa serie l'ho trovata,
l'affrontano nella seconda stagione, però sta cosa un po'.
L'affrontano nella seconda stagione, occhio, perché allora per me c'è differenza tra affrontare una cosa e avere una checklist. Cioè esplorare qualcosa per me vuol dire che ti immagini in una situazione e i possibili risultati, poi ovviamente magari declini l'esito di questa situazione in una maniera più realistica o più hopeful e speranzosa a seconda del messaggio che vuoi veicolare, però esplori effettivamente qualcosa. Una checklist è semplicemente buttare lì delle cose e poi trattarle nella maniera più superficiale possibile, anche in maniera totalmente irrealistica. Appunto, lui che allena senza sapere assolutamente niente nel calcio e ci sono i tifosi che sì, gli dicono wanker, ma poi in realtà si vogliono tutti bene. Regà, è comico in maniera involontaria, perché veramente non... E questa cosa della positività tossica del personaggio. Cioè, alla fine Ted Lasso, a parte il suo essere appunto estremamente positivo, estremamente di buon cuore, non ha nient'altro al suo personaggio. Cioè, fine della terza stagione, molto molto poco, della terza stagione, lui ha passato magari dei momenti di difficoltà, ma il cuore del personaggio è rimasto pressoché invariato dall'inizio della prima stagione. Per assurdo ci sono dei comprimari che sono meglio di lui, voglio dire, mi vengono così banalmente Roy Kent e Jamie Tart, tipo, in minor parte. Keely nella prima stagione sembrava l'MVP, poi è il personaggio che viene più sprecato e rovinato nell'ultima stagione, però ci sono magari dei comprimari su cui la serie fa meglio, ma vanno comunque poi in un niente di fatto. L'ho trovato estremamente frustrante, perché appunto mi sembra, come dice meandering in italiano, cioè
che
continua a girare
un po' a caso.
Continua a girare su se stesso, poi appunto con queste puntate che diventano progressivamente sempre più lunghe, senza una vera ragione. Cioè ci sono tutta una serie di cose buttate dentro perché tizio gay che fa coming out e tutti lo supportano, tizio che ha una relazione un po' particolare ma tutti si vogliono bene, il figlio fa il bullismo ma tutto si risolve e tutti si vogliono bene. Cioè sembrano tutta una serie veramente di cose che hanno detto le mettiamo dentro perché sono temi che piacciono alla gente o che possono risuonare a livello emotivo, però poi non esplorano niente in una maniera, cioè nel senso significativa, che implichi una crescita vera e magari anche insomma una crescita più difficoltosa. Boh, non lo so, cioè ti giuro, per me è come se ti portassero un cartone di pizza con dentro una pizza con le patatine fritte, che ne mangi le prime te e dici, beh, pizza con le patatine fritte, ma comunque ci sta, voglio dire. Ne mangi altre tre, inizi a essere un pochino appesantito, ma comunque ti vanno giù, anche se inizi, c'hai i vestiti che puzzano di fritte in maniera incredibile, provi a mangiarne un'altra, ti viene un conatino, vai in bagno e fai una sboccatina, voglio dire, cioè, al netto di tutto sono cinque fette di pizza, cioè, questa pizza con le patatine fritte che la digerisci la settimana dopo. Non lo so, cioè, faccio fatica a parlarne perché mi servirebbe cioè, vorrei andare più nello specifico di ogni singola cosa, certo. Però veramente, cioè, mi servirebbe un'ora solo per andare nel...
Puntata speciale?
prendere i casi... Ma sì e no, perché in realtà, cioè, no, è interessante, d'accordo. Ma è interessante più per l'aspetto cioè, per l'aspetto di produzione che non per l'aspetto effettivamente di scrittura. Cioè, sembra quella cosa che, appunto, nasce da magari un'idea che poteva piacere, ok? Ci fanno una prima stagione che è anche carina, decente, voglio dire, simpatichetta, ok? Una cosa che magari poteva essere una stagione autoconclusiva la portano avanti per 2-3 stagioni, la fanno diventare sempre più gonfia, sempre più lunga, ma per chi è la domanda? Cioè, la risposta è perché Apple TV Plus...
Per Tim Cook è la risposta.
Esatto, perché come Netflix, che si diceva prima, ci vogliono fare... Non è per fare sempre la critichetta, oh, Power Pizza deve stare lì a criticare. Però, nel senso, è veramente... Vero. Dici, per chi è creata questa serie? Perché, regà, io anche andando su Reddit, cioè anche la gente che su tipo r/Ted Lasso, cioè nel senso, anche la gente che amava le prime due stagioni, cioè la terza dice, regà, ma è fucking imbarazzante, Dio santo. Cioè, e quindi dici, ma perché produrre queste cose che costano soldi se palesemente a nessuno gliene fotteva un cazzo di scrivere una cosa bene, maledizione?
Mi sembra che allora, questo è un ragionamento che non ha delle basi su cui mi sto appoggiando. Mi sto appoggiando su dei feeling che sto avendo in questi ultimi anni. Okay. Però mi sembra che ci sia sempre più sarà il capitalismo, saranno probabilmente è quello, però diciamo che mi sembra che ci sia sempre più la necessità di riempire degli slot a tutti i costi, nel senso che Apple TV Plus, la prima stagione di Ted Lasso è andata bene, quindi ne facciamo altre due assolutamente, sì, a prescindere da se abbiamo delle idee.
È quello, oppure, esatto, è sempre quello.
Sì, oppure Problema di tre corpi, benissimo, questa serie deve uscire in queste tempistiche, punto. Oppure, cioè, nel senso, ci sono un sacco di cose che escono perché devono uscire tantissimi contenuti a una velocità veramente insostenibile per la scrittura, soprattutto perché la scrittura ha bisogno di tempo. La scrittura,
sì, che però
ha bisogno,
purtroppo è la colonna portante di qualsiasi cosa, è l'80%, perché tu poi, appunto, puoi rendere una cosa ancora più appetibile con le attrici, gli attori, gli effetti speciali, la messa in scena, quello che vuoi, ma la colonna che ti serve è avere qualcosa da raccontare, maledizione.
Esatto, quelle sono la ciliegina sulla pizza, ma la pizza deve essere buona, nel senso, devi avere tempo per farla lievitare. Se ci metti più lievito per farla lievitare più velocemente, sa di lievito
dopo, sì.
Nel senso, è acidissima, nel senso che secondo me c'è tantissimo questa cosa ultimamente. Mi vengono in mente solo delle eccezioni tipo Better Call Saul o cose, sì, che si prendono.
Ma che poi, e qui perdono l'ennesima parentesi, allora io capisco, perché allora regà, anche se andiamo indietro di 100 anni, qualsiasi produzione cinematografica,
c'è
televisiva,
sempre
c'è
deadline,
sempre la componente economica, cioè tu stai creando qualcosa per farci un guadagno. Non è che inventiamo, non è che arriviamo noi a dire abbiamo rivelato la... È ovvio che è così, ma c'è anche dentro, cioè ci deve essere necessariamente anche una parte di spinta creativa. Cioè, ci sono delle cose che sono state prodotte per necessità di mercato. Ultimamente mi stavo guardando questa mega retrospettiva su Diablo, la serie di videogiochi, voglio dire. Okay. C'è sempre dietro la necessità di fare un prodotto che vende, ma ci deve essere dentro anche una componente di gente che dice voglio fare questa cosa, voglio creare qualcosa. A me sembra che in cose tipo Ted Lasso, specialmente la seconda e la terza stagione, cioè la parte di qualcuno che vuole raccontare qualcosa, se già prima c'era poco, cioè sta andando a svanire completamente. È proprio un comitato intorno a un tavolo che dice dobbiamo mungere questa cosa il più possibile, ma non sanno neanche loro come farlo, maledizione.
Mi sembra proprio che abbiamo superato un orizzonte degli eventi in cui prima c'era questo equilibrio un po' certo, precario, però ogni tanto si riusciva a ragionare con le piattaforme o con chi tirava fuori i soldi per produrre le cose. Adesso mi sembra che le piattaforme e vari individui, varie entità abbiano necessità di così tante cose, così tanto velocemente, che si fa fatica a infilarci della qualità ogni tanto. E quindi...
Che si ritorna tra l'altro per assurdo al video che ti dicevo prima sull'Apple Vision Pro di Eddie Burbach, tipo, che sì, letteralmente si conclude che lui che dice, rega, è una curva obbligatoria, nel senso, quello sì è proprio capitalismo or not, e la risposta è capitalismo, nel senso che tu quando sei un'azienda che sei quotata in borsa, che hai una board di investitori e tutto quanto, tu hai questa cosa impossibile, perché è impossibile, una curva non può essere in crescita.
Crescere per sempre.
Esatto, tu hai questa cosa che a questo quarto hai fatto benissimo, perfetto, il prossimo quarto devi fare ancora meglio, perché gli investitori vogliono di più, il quarto dopo devi fare ancora di più, quindi è ovvio che a un certo punto il gioco si rompe, perché non puoi sempre guadagnare di più.
Siamo su un pianeta che è un sistema chiuso, quasi, insomma arriva, c'è il sole.
E quindi c'è veramente questa cosa qua, è snervante. Comunque, perdonami, veramente l'ultimissima infinite parentesi, ma comunque a me il personaggio di Ted Lasso, cioè se all'inizio mi stava simpatico anche nel suo essere eccessivamente wholesome, cioè dice proprio quello, dai, io alla fine di tutto era il personaggio che mi innervosiva di più. Proprio perché, appunto, quello che ho solo accennato prima di...
Non è cambiato.
Di positività tossica. A parte questa cosa qua del... Ah, basta sempre crederci. Ah, believe. Ah, basta metterci il cuore. Vaffanculo, no, non funziona così la realtà. E non è ispirazionale dire una cosa che è palesemente una menzogna. Tra l'altro, mi prende anche delle sfumature di... progetto proprio egotico, dato che Sudeikis, oltre a interpretare un personaggio che di fatto è perfetto, perché non ha difetti, sì, ok, ha il difettino nel senso che non va in terapia quando dovrebbe andare, c'ha gli attacchi di panico, ma regà, al netto di tutto lui è Dio in terra, praticamente è un personaggio totalmente positivo. Se tu interpreti questo personaggio ultra positivo e lo scrivi anche, cioè per me i casi sono due: o tu sei veramente nella vita reale la persona migliore che esista, o sei una merda egotica. Perché non può, e dato che non credo che la perfezione esista, perché non è di questo mondo, cioè io inizio anche a insospettirmi un attimo, che mi sembra veramente uno di quegli ego project incredibili.
Di lui anche Brad Goldstein, che fa Roy Kent, ha scritto, diretto gran
però
parte
però Roy
della
Kent
serie.
Funziona per però qualche Roy ragione funziona. No, sai perché funziona Roy
perché
Kent?
È un personaggio...
perché è negativo, esatto. Perché Roy Kent ha molti difetti, e quindi un arco che me lo fa vedere crescere e migliorare funziona molto di più. Se il personaggio perfetto positivo Ted Lasso è perfetto positivo all'inizio ed è perfetto positivo alla fine, che cazzo me ne frega a me di quel personaggio, voglio dire.
E quindi se volete un'altra roba tipo di Bill Lawrence e Roy Kent, Brett Goldstein, Shrinking ve l'avevo consigliata un po' di tempo fa.
Okay.
No, non c'è lui, ma l'ha scritta, nel senso è scrittore, produttore esecutivo eccetera, e appunto sì, ci sono altri personaggi che fanno gli attori, però Shrinking mi era piaciuta veramente abbastanza tanto. Però è una prima stagione, la seconda e la terza potrebbero fare schifissimo.
Vabbè, comunque è estenuante questa cosa, ecco, niente, cioè nel senso proprio, ma proprio come concetto, la serie in sé per assurdo, cioè nel senso non è una cosa che la vedi e dici cioè poi magari ti rompi le balle come me e la pianti lì a metà dell'ultima stagione, però è una cosa comunque estremamente leggera, estremamente guardabile anche nei suoi momenti più bassi. Però veramente proprio il discorso che ci sta dietro, proprio questa cosa qua del prodotti soulless, completamente senza anima, cioè io lo trovo sempre più estenuante, ti giuro, faccio veramente fatichissima. Vabbè,
sì, insomma. E si fa anche più fatica poi a dire, ah no, non bisogna fare le AI che scrivono le storie al posto nostro, perché se poi le storie che scriviamo sono come se le avessero fatte le AI, a questo punto facciamole fare a loro e noi andiamo a pescare.
Vabbè. Allora, è una un'iperbole. Cosa bella invece è che la gente ci dà dei soldi, potevo parafrasarlo in una maniera migliore, ma amo
soldi per sviluppare la nostra creatività.
Non so se la nostra è creatività, se letteralmente poi veniamo qua a lamentarci delle serie televisive.
Lamentarci in maniera appropriata.
È come andare al bar e vedere due sciroccati che stanno parlando e dargli dei soldi per poterli ascoltare.
Sì, ma questi sciroccati ci sono ogni venerdì e sono simpaticissimi.
Quindi allora, grazie alle persone che supportano da tempo immemore, come piacerebbe dire a Nick, Power Pizza su www. www.dateci dei soldi.com. Nello specifico, i calzoni oggi erano a tema gioie e sentimenti positivi.
Mi sembra di sì, bellissimo, fantastico.
L'ha detto Nick, ma poi è morto.
Ah,
tipo.
Ok, non mi ricordo. Non so. Forse voleva recensire Inside Out. Comunque, a proposito, grazie a Gioia, punto di domanda, penultima settimana dei calzoni di compleanno. Grazie, Slide da Masta.
Grazie alla speranza che Glauco e Carlone vivano nuove attempate avventure, districandosi tra misteri, magia, organi e gettoni.
Glauco e Carlone sono i protagonisti delle nostre ultime due speciali in cui abbiamo giocato a Green Oaks, un tabletop RPG, non un RPG normale. Grazie Mark Evans, mega portiere con la mano gigante.
Questo era il calciatore di settimana scorsa. E grazie alla gioia e le risate mentre ascoltiamo le puntate.
È la poesia più breve e più bella che abbia mai letto. Grazie a Quando Cachi.
È un bel momento effettivamente.
È un'emozione.
E grazie a Varg, a cui si scalda di gioia il cuoricino per ogni raggio di sole. Basta tempeste, voglio solo la primavera. Emoji che piange tantissimo.
Disse trasferendosi nel Regno Unito, dove c'è proprio la primavera.
Che comunque io farei scambio istantaneamente, proprio zero problemi.
Effettivamente. Comunque grazie a Inazuma Surf Nico, che segna gol scivolando, creando effetti magici. Ora campo di Ollie e Benji a dritta verso gli spogliatoi. Tra l'altro l'ho beccato a Romix, è passato e si è fatto disegnare lui che scudo surfa verso il Romix. Ci sta, grazie.
Grazie Nicky e Maesh Paolini Subramania.
Grazie a, ecco un'immensa gioia che dovete esclamare il mio nome.
E mi piace Baluca che subito dopo, grazie Baluca, che scrive: avete esclamato il nome di tempo con sufficiente gioia. Ok, a posto, a me non serve niente, mi basta la pizza. E per me il doppio grazie va a Baluca, che è riuscito a riassumere nella la gioia e nel, non so come questa
la,
frase
la vera
la so.
Gioia è mangiare la pizza, raga.
Grazie, era quello che stavo cercando di dire.
La prossima settimana ricordatevi, i calzoni, di trasformarvi in tribunale. Il tribunale è il tema della prossima settimana.
E vogliamo nell'after show, perché dobbiamo, devo comunicarti qual è la puntata speciale di questo mese. Quindi
Cosa? Io non la so già. Non vedo l'ora che me lo dici.
Speravo che potessi almeno fingere. Maledizione. Da loro è tutto. Grazie Nen. Pizza e chiudo.
Pizza e chiudo. Ciao Nick. Ci macchi.
Ciao.
Ciao Power Nick. Pizza. Yeah. Pizza, pizza with the word. Chilling on a dish. Better part. Yeah. Home. S-I-O. Like Stingy, think it's Ranger Malik. She was a counselor. The king of the dog. The show is over now. Visit our website www.unpodcastveramentebellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio.com.